uomini e profeti. La voce che viene. Incontro con Giorgio Agamben.
Buongiorno, la voce che ascoltate è ancora quella di Felice Cimatti, un po' speciale questa puntata di Uomini e Profeti, appunto dedicata ad una lunga conversazione con Giorgio Agamben. Intanto ricordiamo però che la redazione di Uomini e Profeti, che è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, è composta da Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi, la consulenza musicale è quella di Cristiana Monzi, alla regia Benedetta Caldarulo, alla console c'è Danilo Solidani. Vi dicevo, una puntata particolare perché siamo andati a parlare ieri proprio da Agamben, a casa sua, a Vetral, al nord di Roma, sulla Cassia. Da un po' di tempo si interessa in particolare ai temi della poesia, della voce, ascolterete fra poco le sue parole, a partire da una collana che sta curando con le edizioni Quodlibet, in cui sono usciti già due volumi, uno dedicato ad Andrea Zanzotto, In nessun luogo, in nessuna lingua, e poi invece un altro dedicato alle poesie appunto in dialetto, poi vedremo cosa vuol dire per Agamben dialetto, di Pierpaolo Pasolini. Ci annunciava che fra poco usciranno, sempre come terzo volume di questa collana, le poesie di un poeta forse non abbastanza conosciuto, Franco Scataglini, Ancona e Numana, 1930-1994, con le sue parole uno dei poeti più importanti del secondo dopoguerra italiano. Si parla di lingua, si parlerà di lingua, si parlerà di dialetto, dell'intrinseca doppiezza del linguaggio, ma poi se ascoltate progressivamente, lentamente, si arriverà un po' al punto dolente, potente, che cosa c'è in questa lingua, che cosa c'è di importante che non si può dire all'interno della lingua. E nelle parti finali di questa intervista si vedrà dove porta e perché si interessa a questo tema Giorgio Agamben. Cominciamo ad ascoltare la sua voce. Siamo qui con Agamben per parlare di... Recentemente si interessa sempre più alla questione diciamo, dei poeti italiani, di alcuni poeti italiani che hanno una forte componente diciamo, linguistica dialettale, fra molte virgolette. E allora partiamo un po' da lontano. Perché Agamben a un certo punto si interessa di queste voci e particolarmente di queste voci? Qui abbiamo i primi due libri, una collana che sta curando con Quodlibet, di poesie di Pasolini e di Zanzotto. Allora cominciamo da questo. Come si arriva, a partire dal percorso di Agamben, ad occuparsi di questi temi? E poi vedremo, che mi sembra di capire il cuore, il tema della voce, ma come si arriva, come arriva Agamben al tema della voce?
In realtà, sì, io come sapete, come sai, rifletto sul linguaggio, sul problema del linguaggio tanto tempo, ma da un po' di tempo mi ero posto questo problema del bilinguismo. Cioè l'idea che in realtà una forma di bilinguismo, un certo bilinguismo, poi ne parleremo, è costitutivo di ogni intenzione poetica, in particolare per esempio della tradizione della poesia italiana, ma forse di ogni atto linguistico. Cioè non esiste una monolingua, non esiste una lingua unica, non soltanto ci sono, come sappiamo, tante lingue, ma anche all'interno di ogni lingua vi è, per così dire, un bilinguismo. Ecco, quindi l'idea era di questo bilinguismo interno. Naturalmente in Italia il caso macroscopico è il rapporto lingua-dialetto, no? nel senso che forse è qualcosa che distingue proprio la tradizione letteraria italiana, la tradizione culturale italiana, è questa fortissima presenza del dialetto, questa lingua che storicamente letteraria è rimasta fissa, e soprattutto questo fatto che accanto, una cosa che mi colpiva molto, accanto alla grande tradizione poetica del Novecento italiano, no? Ci sono stati almeno due grandi generazioni di poeti, da Montale a Caproni, a Sereni, a Penna, però accanto a questa grande fioritura di poesia in lingua c'è, meno nota, anche se nota, solo che spesso circola meno con editori minori, un'altrettanto grande fioritura di poesia in dialetto. E sono questi poeti, che siano Marino, Pedretti, Loi, Scataglini, Zanzotto, Pasolini, anche quelli che scrivono in due lingue, è una tradizione altrettanto grande. E quindi l'idea di questa collana che si chiama Ardiluttri, prendendo il simbolo che del fiore, della pianta dell'Ardilut che Pasolini aveva preso come simbolo delle sue pubblicazioni in friulano, e appunto questa collana vorrebbe riproporre questo aspetto fondamentale della poesia italiana, ma non focalizzandosi solo dialetto-lingua, ma su questa idea di un bilinguismo interno ogni lingua, cioè che questo, che il dialetto sia il caso per noi più esemplare e più evidente di questo bilinguismo.
Allora, mettiamola così, bilinguismo in realtà vuol dire che, come se ogni lingua non fosse mai monolitica, non fosse mai sola, ha un suo tremore interno, e che questo tremore è un po' sorgivo, lì succede qualche cosa. Zanzotto parla di il mistero, questo atto, di questo elemento misterioso che in ogni atto linguistico. E in fondo il poeta, fra virgolette, dialettale, a volte dobbiamo proprio usarlo, fra virgolette, anche se odiosa come espressione, è capace in qualche misura in quel momento di toccare, di essere di nuovo in vicinanza. A un certo punto scrivi, dici una cosa che è molto interessante, tradotta in un modo diverso, riprendi la celebre tesi lacaniana secondo cui, no, l'inconscio è strutturato come un linguaggio, e dici forse sì, ma in realtà è strutturato come un dialetto, che è un modo molto, molto originale di raccontare la storia, perché allora si capisce che cosa vuol dire questo elemento appunto sorgivo, e qualche cosa che non deve essere scritto, che non deve diventare immediatamente grammatica, formalizzazione, e poi quindi anche potere in un certo senso.
Sì, Zanzotto, che usa anche lui l'immagine del dialetto come un inconscio della lingua, ricorderai a questa immagine così bella, paragona il dialetto a un momento sorgivo del linguaggio. Se dice il punto in cui la lingua viene, monta come il latte, no? Questa così bella espressione. Appunto, per Zanzotto, il dialetto quindi è il momento sorgivo del linguaggio. È chiaro che questo momento sorgivo, l'hai accennato molto bene, non può a sua volta fissarsi e sostituirsi in un'altra lingua, no? Perché poi, come sai, per esempio gli studiosi fanno grammatiche dei dialetti, il che è un'assurdità, perché il dialetto, appunto, in fondo io ero partito, e qui bisogna per forza accennarne, all'idea di Dante nel Volgari Eloquenza, cioè che ci sono due lingue sempre, una che lui chiama il volgare, che è la lingua che impariamo sine omni regola, senza alcuna regola, da quelle che ci stanno accanto, e poi c'è una seconda lingua che i latini chiamano grammatica, lui dice, e che è quella che invece studiamo, apprendiamo attraverso un lungo studio. E dice molto bene, dice, questa seconda lingua serve a far sì che la lingua non si alteri, no? Serve a fissare la lingua in una, dice, identità inalterabile. Però dice appunto il volgare, quella è la lingua più nobile, perché è quella naturale a tutti i popoli, mentre l'altra è artificiale, no? E poi lui a questo bilinguismo, diciamo proprio costitutivo, ne aggiunge un secondo, che è quello tra volgare municipale e volgare illustre, che è un ulteriore bilinguismo. Io vorrei, in fondo ci sono dei bilinguismi, non un bilinguismo. E appunto l'idea che era alla base della collana è che oggi l'ipotesi era che si potesse far corrispondere al volgare i dialetti e alla grammatica la lingua nazionale italiana, no? Che in fondo era anche un po' l'ipotesi, lui non la formula mai, che da cui era partito Pasolini a Casarza quando era ragazzo, no? I suoi scritti in friulano hanno un po' questa idea, anche se non la formula mai.
Poi piano piano cercheremo di ricostruire anche come si collega questo, diciamo, al resto del lavoro filosofico di Agamben. C'è un passo sempre di Pasolini, a un certo punto lui ricorda un punto che è bellissimo e anche struggente. Lui racconta un ricordo, era un bambino, era sulle scale di casa con la madre, ed era già evidentemente poeta, sente qualcuno, un suo amico che poi dice morirà poco dopo, che pronuncia la parola rugiada. E gli dice, in quel momento forse è la prima volta che quella parola entra nella sua testa, lui poi la scrive, comunque gli dà una forma scritta. Allora qui è come se vedessimo contemporaneamente questo momento sorgivo, ma subito muore, perché viene scritta, arriverà domani un esperto che dirà si scrive veramente in questo modo e non si scrive in quest'altro modo. E allora, lavorando proprio su Pasolini, su questa tensione, in fondo, no, anche il suo amore per questo mondo che poi, descrivendolo in un certo senso, lo fissa, lo costringe a uccidere. Come si sosta fra rosada nella sua potenza sorgiva e rosada scritta, rosada grammaticalizzata, quindi rosada che entra nei libri e in un certo senso muore? Cioè, c'è uno spazio fra queste due alternative, oppure siamo soltanto sempre di fronte a qualcosa che svanisce e dobbiamo sempre muoverci nell'ambito del rimpianto?
Sì, innanzitutto volevo ricordare che questa tematica del rapporto lingua-dialetto è veramente, secondo me, l'idea fondamentale del pensiero di Pasolini. Tutte le altre sono delle manifestazioni eruttive di questo pensiero, tant'è che fino a pochi giorni prima della morte l'ultimo intervento a Lecce è un intervento su questo tema, no? Si chiama Vulgare Eloquio, e lui lì denuncia il genocidio che è avvenuto con la costituzione della lingua nazionale, eccetera. Ecco, però l'altro problema che invece tu ponevi, che è importantissimo, se il dialetto è questo momento sorgivo della lingua, è chiaro che non può poi lui stesso fissarsi in un'identità. Nel libro di Zanzotto, su Zanzotto, che per la prima volta raccoglie tutte le poesie in dialetto, abbiamo ritrovato, cosa che non era stata mai inclusa nelle edizioni delle poesie complete, una ecloga che lui scrive in dialetto sulla morte del dialetto. E a un certo punto Zanzotto, dopo aver detto che tutto quello che ha scritto in italiano è fasullo, dopo aver fatto questa dichiarazione, si rivolge anche al dialetto e dice: ma anche tu, dialetto, non sei la mia vera lingua. E chiede, mia vera lingua, dove sei? Perché questo bilinguismo di cui parliamo, questo momento sorgivo, non può poi, l'hai detto molto bene, fissarsi a sua volta in una lingua. Quindi il dialetto agisce finché resta in questa dialettica interna alla lingua. Se diventa anche lei una lingua accanto all'altra, allora siamo in un bilinguismo esteriore, che non è più questo bilinguismo interno di cui, che è messo a cuore, no? Che è il fatto che in ogni espressione poetica ci sia un bilinguismo interno, che appunto è diverso. Se il dialetto diventa una tradizione poetica fissata, allora sono due lingue grammaticali. Però questo i poeti dialettali lo sanno benissimo, no? Così come Dante sapeva che il dialetto non può mai stare, dice, fermo, cioè cambia continuamente. E così appunto il dialetto è qualcosa di vivo, di continuamente in fieri, no? Una cosa mi ha molto colpito: questi grandi poeti che sono rivolti al dialetto, come Zanzotto, ma anche Cecchinelle, Fernando Bandini, che è un poeta straordinario che scrive anche in latino, no? Negli anni Ottanta, quando cominciano a riflettere e scrivere qualcosa, parlano del dialetto come una lingua morta, dicono che il dialetto è una lingua morta. Cosa strana, perché poi invece si è visto che non era così, che invece il dialetto ha avuto, appunto perché continua a vivere trasformandosi, si contamina, non è vero che sia morto il dialetto, si contamina con la lingua, e se è un momento sorgivo interno alla lingua è giusto che non resti fissato nella sua identità, quindi non si tratta di... E quando poi si parla di una lingua morta, come fanno Zanzotto, e mi viene sempre in mente quello che diceva Pascoli, che il poeta scrive sempre in una lingua morta. Però siccome Pascoli aggiunge è una lingua morta che però si usa per dar maggior vita al pensiero, è proprio così. Quindi questo momento sorgivo può apparire anche come una lingua morta, proprio perché non deve fissarsi, no? Perché in realtà poi è come se la lingua trascinasse sempre dietro se stesso la propria morte, il proprio passato, no?
Questo è molto bello e mi sembrava da ribadire questo punto. Si sente continuamente qualcuno che si lamenta: oddio, le lingue che non ci sono più, quelle, no, il dialetto muore. Se intendiamo la lingua come qualcosa intrinsecamente instabile, mobile, il dialetto non può morire. Non ci sarà dialetto quando non ci saranno più parlanti. In fondo il dialetto è quel momento un po' balbuziente del parlare, in cui appunto si esita, e però in quell'esitazione succede qualche cosa. E questo allora, per un secondo, tornando indietro al resto del lavoro di Agamben, è come se fosse sempre il tentativo di trovare uno spazio fra due alternative che sono ugualmente insoddisfacenti e trovare lì un modo di fare qualche cosa. Allora il poeta è qualcuno che fa qualche cosa di quella balbuzie, fa qualche cosa di quella, diciamo, in mancanza di parola, e tuttavia riesce a starci senza per forza subito dargli una forma definita, che appunto inevitabilmente poi diventa qualcosa di meno valido, di meno vitale.
Hai usato l'immagine che usa anche Zanzotto in questa cosa, dice: in questo dialetto io inciampo e balbetto e mi inceppo, no? Perché è così. Appunto, se questo momento sorgivo è, per così dire, costitutivo della lingua, quindi se chiamiamo dialetto non il dialetto in senso stretto, che certo non è la manifestazione esemplare, diciamo, però se non chiamiamo dialetto quello che si usa chiamare in senso stretto, con una sua identità a sua volta, ma è questo momento sorgivo all'interno della lingua, è chiaro che in un certo senso c'è sempre in ogni atto di parola. E naturalmente è anche vero, no? Quella è l'ossessione di Pasolini. Pasolini pensava che però a partire da un certo punto in Italia delle forze politiche ed economiche avevano agito senso di cambiare questo rapporto, di costituire questa che lui chiamava la lingua nazionale, che gli faceva orrore e che pensava rappresentasse un genocidio delle lingue. Quindi questo è anche vero, che possono agire delle forze che tendono a rafforzare il polo grammaticale. Figurati, non solo in Italia, in tanti altri paesi i cosiddetti dialetti sono stati proprio fortemente repressi, non solo in Francia, ma per esempio adesso leggevo delle cose sui berberi, per esempio in Marocco gli arabi, una delle prime cose che hanno fatto in vari secoli era di cercare di spegnere questa lingua berbera, che però invece adesso si può anche insegnare nelle scuole. Il punto appunto non è quello che si insegni nelle scuole, perché poi se si insegna nelle scuole diventa appunto una lingua grammaticale a sua volta, no? Il problema è appunto che è una dialettica difficile che deve restare presente nella lingua, di cui i poeti in un certo senso sono proprio i custodi, che però non i poeti in senso stretto, chiunque abbia a cuore di esprimersi nella lingua deve confrontarsi con questo momento poetico, no?
Allora, poeta è colui che riesce a sostare in questo spazio. In questo senso, naturalmente, il poeta è la figura esemplare, l'ho appena detto, il poeta che scrive poesie. È poeta in questo senso il pittore? È poeta in questo senso anche una persona che non è necessariamente impegnata in un'attività artistica, ma non ha paura di farsi balbuziente, non si difende da questa balbuzia, mettiamola così, e anzi riesce a ricavare qualche cosa di vitale da questo momento. Messa in questo senso, è un'opportunità che c'è per tutti, questa della balbuzie. Però la balbuzie viene giustamente curata, perché quando è un problema è un problema, ma da un altro punto di vista curare la balbuzie vuol dire limitare questo spazio di vita incontrollata e tuttavia fertile, no? Brulicante, pericoloso forse anche. Però allora mi sembra importante ribadire su questa definizione più ampia di poeta. Chi è un poeta allora? Che cosa vuol dire fare poesia? Non necessariamente se sei poeta che lavori con le parole, ma poeta come qualcuno che è in grado di operare in questo campo.
Sì, forse invece che di poeta si dovrebbe parlare di un momento poetico. Ecco, in ogni vero atto di parola c'è in qualche modo e ci deve essere un momento poetico. E quindi non soltanto in chi scrive poesia, ma tra l'altro anche in chi scrive per esempio prosa o in chi scrive saggistica filosofica, se non si impegna, se non si incontra, se non si urta questo momento poetico, non funziona anche il pensiero, no? D'altra parte appunto è sempre importante, l'hai accennato prima, questi due momenti, per esempio la dialettica, dialetto-lingua, in un certo senso è un terzo tra i due quello che avviene, e per questo a me mi sta molto a cuore in questa collana, ma altrove, anche altrove, l'idea del testo a fronte. I poeti dialettali in genere si traducono loro stessi, no? E quindi poi le loro poesie si traducono con il testo a fronte, si pubblicano con il testo a fronte. Io credo che c'è proprio un'esperienza nel leggere. Chi, per esempio, non posso sapere tutti i dialetti che pubblicherò, chi non conosce bene il dialetto deve muoversi in un andirivieni tra la pagina in dialetto, tra il testo in dialetto e il testo in lingua. E questo andirivieni mi fa, a un certo punto mi è sembrato di capire che è fondamentale, perché è il giusto movimento che occorrebbe fare ogni volta che si legge, perché la poesia non sta né da una parte né dall'altra, ma sta, per così dire, in mezzo, in questo movimento, nella pagina bianca. No?
È bella questa immagine, bellissima questo sostare in un posto dove sembra che non ci sia niente. Pensiamo a qualcuno che legga testi importanti della nostra tradizione. Capisco perché, per chi conosce il lavoro filosofico di Agamben, c'è sempre il confronto con il testo, proprio con il testo. Però quel testo poi, appunto, su quel testo è come se uno ci facesse vedere di quel testo l'impensato di quel testo. E l'impensato sta, diciamo, fra le righe, in quello spazio bianco. E questo lavoro piano piano ci avvicina a una dimensione ulteriore del lavoro, non solo filosofico, ma forse del nostro lavoro quasi, diciamo, se non volessimo usare parole un po' pompose, di esseri umani, perché ancora una volta fra le righe c'è qualcosa di significativo, di importante anche per la nostra vita. E allora lì fare filosofia non è tanto commentare un pensatore oppure scoprire qualche cosa di nobile o non so, quello che uno cerca nella filosofia, ma è come se in quel sostare, in quello spazio bianco dove apparentemente non c'è nulla,
c'è qualcosa di luminoso. Può essere appunto assistendo a qualche cosa di bello, appunto come quel momento Pasolini di fronte a quella parola, o in certi istanti anche in luoghi orrendi in cui appare qualche cosa in cui non appare niente. E stavo leggendo mentre sentivo le tue parole, ci sono dei passi qui di questo libro, La comunità, che viene in quei commenti il così, questo istante. Ecco, allora lì che cosa vediamo, che cosa cogliamo di potente, di potentissimo, che non sappiamo formulare, però lì succede qualche cosa. Sono forse i momenti più significativi di un'esperienza. Che succede in quell'istante in cui sostiamo fra questo momento sorgivo, il momento già più istituzionalizzato, e in quell'esitazione che cosa vediamo che ci travolge certe volte quando siamo fortunati?
Appunto, in questi casi non ci sottraiamo all'esperienza di questa scissione, di fatto che questa lingua sia divisa in due, per esempio, no? Una cosa che mi ha sempre sorpreso quando studiavo per Homo Sacer l'archeologia della parola vita, e la parola vita nella nostra tradizione non viene mai definita, ma viene sempre divisa attraverso una serie di scissioni, per esempio vita vegetativa, vita di relazione, vita sensibile, vita intellettuale, vita corporea, eccetera. Mi sembra che con la lingua avvenga la stessa cosa. La lingua è una cosa che nessuno è stato mai in grado di definire. Adesso, che cosa sia una lingua, effettivamente nessuno è stato in grado di definire, se non nel senso della grammatica. Però appunto la lingua è una cosa che, pur non essendo definita, è sempre percorsa da una serie di scissioni. E appunto è una lettura vera di un autore, di un testo, è come se ritrovasse nel testo che sta leggendo queste scissioni, non si sottrae, non si illudesse di avere un senso, una sfera semantica da capire immediatamente, no? È come se ci fosse un lavoro quasi di sosta in queste scissioni, di traduzione da un polo all'altro di queste scissioni, e quindi in questo senso leggere è sì dimorare in queste scissioni. Poi che cosa appare in queste scissioni, appunto, ciò che è rimasto non detto, l'impensato, o in un poeta, per quello che concerne la poesia, forse mi verrebbe da usare quello che appare tra il dialetto e la lingua grammaticale, è la voce. Questo, in fondo, Pasolini spesso negli ultimi testi sulla lingua diceva proprio tra l'opposizione lingua-parola, no? Attraverso appunto la grande scissione attraverso cui la linguistica comprende la lingua, per esempio quella lingua-parola. Ma gli antichi la conoscevano, non è una cosa inventata da Saussure, gli antichi la conoscevano come scissione tra i nomi e il discorso. Platone dice onoma e logos. Ed è vero che noi abbiamo l'impressione che la lingua sia costituita prima da una serie di nomi, un lessico con i quali non possiamo dire nulla, e un discorso che poi si fa a partire da questo. E Pasolini a un certo punto dire questa distinzione tra lingua e parola non è vera fino in fondo, e lui diceva si dovrebbe pensare a un momento puramente orale della lingua che mette in questione, che revoca in questione questa scissione. E che cosa appare in questo momento puramente orale? Non so, un nome possibile per chiamare quello che appare è la voce, no? La voce in quanto questa cosa che il linguaggio sembra ogni volta catturare, ma che in realtà non riesce mai a catturare.
Questo della voce sembra il punto, no? Ritorna in tutte e due le introduzioni a questi due poeti, e vediamo anche di capire perché è così importante il tema della voce. Torniamo a quella distinzione fra appunto questo momento sorgivo, il dialetto in questo senso originario, qualche cosa, no? L'immagine del latte che arriva, e poi la grammatica, che è necessaria. Naturalmente questo discorso non vuol dire che uno dei due va preferito all'altro, sono insieme, non potessi avere uno senza l'altro. Voce è il modo in cui ognuno di noi, quando torna a quell'elemento del momento poetico, può per un istante essere qualche cosa di individuato, senza essere per forza qualche cosa che rientra in una grammatica o, diciamo, nell'indeterminatezza di questo momento sorgivo. E allora il tema della voce mi sembrava molto, 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 molto importante, perché se uno pensa, no, il tempo contemporaneo, il nostro tempo in cui ci raccontano che siamo continuamente sotto, siamo sorvegliati, c'è sempre qualcuno che ci guarda, che c'è sempre un grande apparato che ci controlla, sì, sarà anche vero, ma forse è sempre stato questo. Però nel momento della voce sfuggiamo, anche se siamo inquadrati da qualche telecamera, in quell'istante sono qualcosa di assolutamente indefinibile, non c'è una categoria entro cui mi possa essere collocato. Poi naturalmente quella voce forse svanirà, però in quell'istante c'è qualcosa di pazzesco che accade, e diventare quella voce mi sembrava anche un tema molto, che si può trovare nei tuoi scritti, incarnare quella voce, non temere di essere quella voce. Perché la voce è così importante? Perché poi la voce non si può dire, la voce appunto è questo evento che accade, una volta che è accaduto in un certo senso non c'è più niente da farne, però in quell'istante sei esistito al di fuori di questa contrapposizione.
Sì, una delle ragioni per cui mi interessava molto la poesia dialettale, quindi il rapporto lingua-dialetto, era appunto questo, che forse in questa tensione fra i due, fra il dialetto e la lingua, potesse apparire qualcosa come una voce. E appunto sia Pasolini che Zanzotto, attraverso questa idea di un momento orale, puramente orale, sembrano pensare qualcosa del genere. Però appunto, se vogliamo poi approfondire questo problema della voce, in fondo la definizione più antica che la nostra tradizione filosofica ha dato del linguaggio è voce articolata, phoné enartros, voce articolata. E in fondo la ripetiamo sempre, perché perfino a scuola, adesso quando si è all'inizio, dice beh, la grammatica studia appunto la voce articolata. E che cos'è questa articolazione della voce? Cioè, quando poi si va a vedere, il primo che riflette su questo è Aristotele, che cosa avviene, in che cosa consiste questa articolazione, si vede che l'articolazione non è altro che la scrittura, il fatto che questa voce viene scritta. Infatti gli antichi grammatici dicevano voce articolata significa voce scrivibile, mentre la voce degli animali non è scrivibile, la voce umana è articolata perché è scrivibile. E qui si vede bene come appunto questa idea della lingua è una costruzione storica che la riflessione grammaticale e filosofica sulla lingua hanno fatto. Non è una realtà, non è la voce, cioè la voce viene in questo modo, per così dire, catturata, e quindi in questa definizione della voce articolata da una parte c'è una definizione di com'è, poi dice sì, articolata, quindi diventa significante, attraverso le lettere diventa significante. Ma l'altra cosa che avviene in questa definizione è che in questo modo il linguaggio viene innestato su questo dato naturale che è la voce. Chiamiamola anche la voce animale, come se il linguaggio fosse veramente un'articolazione di una voce animale dell'uomo, che l'uomo non ha, l'uomo non ha una voce animale. Quindi c'è una specie di operazione che è stata condotta in questa idea di un'articolazione della lingua, che da una parte ci fa concepire la lingua come lingua significante, articolata, grammatizzata, perché la grammatica poi non è che altro che la scienza della scrittura. Grammata, no? Sono le lettere. Ma dall'altra serve a far sì che il linguaggio si innesti su un dato naturale che è la fonè, la voce. E anche quindi noi diamo per scontato in questo modo che il nostro linguaggio si innesta. Ma dove si innesta? Dove va a innestarsi quando prende delle parti dell'apparato boccale che non erano destinate a parlare, fanno parte del genere della parte alimentare, erano degli organi destinati all'alimentazione che l'uomo stravolge verso il linguaggio. No, quindi adesso se vogliamo appunto approfondire questo problema, appunto in fondo in questo problema della collana, del rapporto dialetto-lingua tra cui emerge una voce, in fondo vengono messe in questione anche delle grosse cose, non soltanto l'interessantissimo problema della poesia e del bilinguismo interno alla poesia, ma anche questo grande tema: ma allora che cosa avviene quando parliamo? Dov'è la voce? Che cos'è il linguaggio?
Questo lato è una questione più generale, perché se c'è qualche cosa che proprio permea la nostra esistenza è il linguaggio, ed è forse l'elemento meno evidente dall'altro lato. E questo non è soltanto una questione, diciamo, curiosa della nostra esistenza. Si potrebbe ragionare su quanta filosofia fa filosofia senza rendersi conto che parte da temi linguistici non pensati, ma forse uno potrebbe anche andare a vedere quanta linguistica non tematizza il fatto misterioso del linguaggio. Però c'è un momento, torniamo a questo momento balbuziente, sarà capitato a tutti, vedere quando un bambino, appunto uno strano essere che sta entrando nel linguaggio, si accorge del linguaggio. Uno dei momenti è questo, ad esempio quando un bambino capisce la negazione, capisce l'uso della negazione, si vede proprio che si illuminano gli occhi di questo bambino, capisce che può dire no, e no cambia il mondo è lo stesso, però dici no, non è più il mondo. Oppure un altro momento che è un momento anche perturbante, hanno scritto anche dei grandi romanzi su questo, quando un bambino capisce la potenza del numero, comincia a contare, Una volta ho assistito a questa scena che ogni volta mi ritorna, stavo per strada, seguivo una mamma con un bambino, questo bambino che stava evidentemente imparando a contare, comincia a contare, uno, due, tre, contava le macchine, poi a un certo punto ho visto che si è fermato, che si è accorto che questo movimento avrebbe potuto continuare all'infinito, ecco lì in quel momento lui in un certo senso scopre qualche cosa, vede qualche cosa, si spaventa. Questo momento è un po' questo il momento poetico, dicevamo, cioè lì si accorge del fatto del linguaggio e forse da lì uno può subito rimuoverlo oppure chiedersi ma allora che succede qui?
Sì, io credo, ho sempre pensato che una buona definizione della poesia ma anche della parola filosofica è di una parola che, per dirla come hai detto tu, si accorge della parola stessa mentre sta parlando, cioè che mentre parla non si dimentica che sta parlando, mentre parla cerca di dire, per così dire, questa cosa impossibile, dire la lingua stessa, no? Però è un po' questo, credo, la poesia. Non si dimenticano della lingua, non si dimenticano che stanno parlando, non si dimenticano di tutto quello che accade per questo.
Tornando a Zanzotto, questo libro si intitola In nessuna lingua, in nessun luogo, un inciso, lo dico nella traduzione di questa poesia, dice, parlando del dialetto, vecchio dialetto che hai nel tuo sapore un gocciolo del latte di Eva, vecchio dialetto che non so più, che mi ti sei estenuato giorno per giorno della bocca e non mi basti. Ecco, volevo chiedere ad Agamben su questo e no tu me basta e non mi basti. Che vuol dire qui?
In questa ecloga che abbiamo pubblicato all'inizio lo ridice con ancora maggior forza, cioè anche tu che sei pure il momento sorgivo della lingua, in cui il latte di Eva, in cui la lingua monta come il latte, però nemmeno tu sei la mia vera lingua. È un po' tutto quello che abbiamo detto tante volte, cioè il bilinguismo è tra le due lingue che sta la vera lingua, quindi è una lingua assente, come avrebbe detto Mallarmé, una lingua che manca, no? E poi gli dice appunto il titolo che abbiamo preso per il libro viene da lui stesso, dice la poesia non è in nessuna lingua, in nessun luogo. Ma questa cosa appunto ci hai insistito molto tu giustamente, qui la poesia non significa la poesia scritta dai poeti pubblicata nei libri, significa il momento poetico del linguaggio e quella non è nessuna lingua. Tra l'altro una cosa che secondo me è importante, cioè dovrei, per esempio, quando leggiamo le poesie di i canti di Leopardi o le poesie di Caproni, ecco, non dobbiamo cadere nell'idea che queste poesie sono scritte in italiano. Non è vero, queste poesie sono scritte in una lingua che sta dentro l'italiano come un'altra lingua ed è nella dialettica tra queste lingue che loro sono poeti, sono stati poeti proprio perché sono riusciti a scrivere con questo movimento che noi percepiamo benissimo, perché vediamo benissimo che la lingua della poesia non è la lingua della comunicazione e dell'informazione. No?
In nessuna lingua e nessun luogo sembrerebbe una definizione di Dio.
Dio e la lingua sono forse, almeno per noi, nella nostra tradizione teologica, la stessa cosa. No? Dio è il logos, no? Dio è così, come per gli ebrei era un nome, per noi è un discorso.
Appunto, in nessun luogo, in nessuna lingua, cioè non si può dire, non sta da nessuna parte. Allora facciamo l'obiezione che farebbe qualcuno, diciamo, con poca fantasia, beh, ma allora non c'è, non si può dire, non c'è niente da dire, non sta da nessuna parte, non c'è. E perché però questo luogo che non è un luogo e questa lingua che non è una lingua è come se fossimo sempre tentati di caderci dentro? In fondo non ci fa nemmeno paura quando ci capita di caderci dentro. E però allo stesso tempo c'è questa situazione, è vero, non si può dire, non c'è niente da dire e non c'è un posto dove stare. Lì, ecco, torniamo a questo elemento terzo, no, fra le due pagine, fra il testo in lingua e la sua traduzione. Perché non possiamo non cadere in quello spazio?
E appunto, questo terzo, nemmeno bisogna cadere nella retorica dell'indicibile, dell'ineffabile, anche di mistico. No, secondo me è qualcosa di molto concreto che però possiamo cogliere solo attraverso la relazione tra questi due. Perché appunto non dobbiamo fissarlo in un'identità. Quando Dante dice la lingua, la grammatica si fa per fissare in un'inalterabile identità, questa cosa che sempre si muove, no? Non è quindi un che divago, è qualcosa che possiamo percepire mettendo in rapporto, in questo strano rapporto che è conflittuale, di amore e di odio, perché non è solo di conflitto, no? I poeti che scrivono in dialetto amano anche l'italiano, e viceversa, no? Quindi un rapporto complesso, ed è qualcosa che noi afferriamo attraverso questo conflitto, questo rapporto, questa continua scissione e riunione. E c'è un titolo di un poeta dialettale straordinario che è Cecchinelle, non so se tu lo conosci. Cecchinelle è un poeta che scrive... Sì, assolutamente, sì, è stato anche pubblicato da Einaudi, quindi non lo facciamo nella collana perché è già noto. Cecchinelle ha intitolato su una sua raccolta Tai e Dontura, che significano taglio e riunione, come se la lingua, scrivere in dialetto, significasse ogni volta tagliare, fare una cesura, e però poi ricucire. Taglio e dontura, taglio e sutura, taglio e sutura, taglio e sutura. E lui una volta, appunto, parlando del dialetto, che chiama anche lingua della malora, questa lingua della malora è appunto è così, c'è il rapporto tra i poeti in dialetto. Tra l'altro non scrivono oggi per i dialettofoni, è falso, non è vero, scrivono per essere letti dagli italianofoni cosiddetti, no? Che poi non si sa cos'è un italianofono, perché noi siamo italianofoni ma ognuno parla in un modo diverso, no? E appunto, quindi questa terza cosa che non esiste la vediamo molto concretamente, ma siccome non deve avere un'identità grammaticale nella lingua, non possiamo che cogliere mettendo in tensione due elementi però linguistici concreti, come sarebbero per esempio, se vogliamo usare le parole di Saussure, la langue e la parole. Se le mettiamo in tensione, invece di pensare che la parola sia un'applicazione di una cosa che si chiama lingua, che non si sa dove stanno, se però invece la parola lavora contro la lingua e la lingua resiste, reagisce alla parola, e questa è una cosa concreta, è il fenomeno della parola, è la vera parola, è il momento vero che abbiamo chiamato poetico della parola.
Questo è anche un gesto politico, possiamo in un senso, diciamo, non banale di politico, lavorare per esitare in questa voce è anche un gesto a suo modo politico, forse uno dei pochi che ci sono rimasti.
Non a suo modo, proprio essenzialmente politico, cioè un lavoro che in questo modo, per esempio, destituisce, mette in questione la lingua grammaticale, è un atto politico fortissimo, perché questo è sicuro, che è sulla lingua grammaticale che per secoli si è fondato la struttura, diciamo, del potere occidentale, no?
Torniamo per un momento a questa definizione in nessuna lingua e nessun luogo. Questa conversazione ha luogo dentro Uomini e Profeti, un programma che storicamente si comunque è orientato intorno a temi che hanno a che fare con la dimensione, anche lì è difficile definirla, comunque diciamo la dimensione, usiamo un termine corrivo, ma in questo caso diciamo spirituale, chiamiamola così. La fatica di lavorare su questa dimensione all'interno di una radio vuol dire cerchi di parlare di quello di cui veramente non sarebbe il caso di parlare. Ma non soltanto perché è difficile, perché è, diciamo, anche di cattivo gusto parlare di queste cose, ma proprio perché è come se fosse qualche cosa, come se volessimo grammaticalizzare quel momento poetico che invece in nessun modo vorremmo fare. E però non si può non farlo, un po' perché la radio è questo. Però la radio è anche voce. Allora mi interessava vedere se si riesce a trovare un modo per continuare a girare intorno a questo spazio terzo senza acchiapparlo, senza subito metterlo in qualche categoria, sostando, diciamo così, nei suoi paraggi, preservandolo, ma allo stesso tempo dando qualche cosa a chi ci ascolta, a chi ci intende. È lì che siamo, e in questo qui sta succedendo cosa, non ti voglio dire troppo perché non posso, non devo, però qui sta succedendo qualcosa di importante.
Direi che se le nostre voci ci sono riuscite possiamo essere soddisfatti, almeno in qualche misura. In che misura ci saremo riusciti, non so, lo sentiremo quando ascolteremo.
È una questione invece forse marginale, però non tanto. In particolare in questo libro, La comunità che viene, Agamben a un certo punto, nell'ultima parte, ha una scrittura che in certi momenti sembra poetica. La chiusa di questo libro, che è bellissima, ci si è molto lavorato, che è fra l'altro anche in un certo senso una ripresa, un commento di altri filosofi, dice: come il mondo è, questo è fuori del mondo. Allora, qui si sta destituendo la lingua tradizionale della filosofia, si sta istituendo una nuova lingua, questa è la voce di Agamben, questo è il modo di Agamben di indicare questo spazio? Le faccio questa domanda, Gambe, proprio rispetto al tema più ampio di che cosa vuol dire oggi fare filosofia, no? Sappiamo, lei forse meglio di tanti altri, quanto il sapere universitario, in particolare rispetto alla filosofia, stia prendendo una piega, diciamo, esiziale rispetto al fare filosofia, proprio perché si dice che invece il filosofo deve essere uno contiguo alla scienza, deve scrivere possibilmente in una lingua che non è la sua, cioè un inglese che poi non esiste, e deve raccontare cose molto tecniche, e non deve fare filosofia in un certo senso. Allora, la sua scrittura è il suo modo di raggiungere la sua voce?
Ma mi sembra che ci sia una forte analogia tra quello che abbiamo detto prima e questo. Lì, appunto, nell'istituzionalizzare la filosofia come una certa disciplina accademica identificabile, viene appunto grammaticalizzato qualcosa, no? E di nuovo noi dobbiamo invece parlare in dialetto, nella poesia, nella filosofia, come i poeti, dobbiamo cercare di parlare in dialetto.
Chiudiamo su questo, però fa paura parlare in dialetto, fa paura all'istituzione che non vuole, te lo dice, no, non puoi farlo, e vabbè, ma l'istituzione in fondo fa il suo mestiere, l'istituzione vuol dire non parlare in dialetto. Chiudiamo su questo punto, il coraggio in un certo senso che ci vuole per arrivare alla propria voce e per riuscire a dare spazio a questa voce. Allora, uno dei motivi per cui è interessante leggere i libri di è bello, è formativo leggere Agamben, è che è una persona che ti dice: guarda, questo lavoro lo puoi fare anche te, in altri modi, con la tua lingua, con la tua voce, c'è questa possibilità. È come se leggendo i suoi libri, uno sentisse: ma se lo fa lui, lo posso fare anche io, c'è questa via, c'è questa possibilità. In fondo quello di cui abbiamo bisogno nel nostro tempo è proprio questo, qualcuno che ti dice: non ti dico io qual è la via, però la tua voce la puoi costruire, ci puoi arrivare, non avere paura di arrivare a questa voce.
Qui credo che non posso dire niente, però il possibile, cioè rendersi la vita possibile, è veramente lo scopo del pensiero.
E questa è la chiusa di questa intervista, questo dialogo, questa conversazione con Giorgio Agamben. Questo tema finale forse è quello più interessante per un ascoltatore di Uomini e Profeti, perché proprio riporta la questione della filosofia alla nostra esistenza, a questo tema del possibile e al trovare un modo, no? Quell'immagine, prima di chiudere, la riprendiamo per un secondo, che era bellissima, fra il testo nella lingua originale, il dialetto, e poi la sua traduzione in italiano, ecco, sostare fra le pagine, in quello spazio accade qualcosa, bisogna imparare a starci, non bisogna avere paura di starci, e lì accade molto molto di importante. Grazie, questa era appunto l'intervista che vi abbiamo proposto quest'oggi dentro Uomini e Profeti, questa puntata un po' particolare di Uomini e Profeti. Mentre invece ora è il momento dei saluti, ricordiamo che Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, la conduzione è quella di Felice Scimatti, la redazione Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi, e la consulenza musicale è quella di Cristiana Munzi. Alla console oggi lo ringraziamo molto, Danilo Solidani. Allora, l'appuntamento con Uomini e Profeti è a sabato prossimo. Grazie ancora.